Questa sera, la guida dello Spirito, nella grazia di Dio, desidero continuare a condividere con voi la terza puntata. Non so come Giorgio faceva a saperlo, però sì, stasera abbiamo la terza puntata di quello che avevamo cominciato a vedere le due volte precedenti. Il titolo è sempre L'amore e l'intercessione. Prego che il Signore mi sostenga, perché con mille voci a un certo punto sono diventate 999, perché era la mia la voce calante, evidentemente la voce è finita. Comunque, se vi ricordate, la partenza di questa meditazione era stato quel versetto meraviglioso su cui ancora il Signore mi sta facendo meditare durante questo periodo che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 13, versetto 34. Quando dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Perché guardate cosa c'è dopo: da questo, quindi dall'amore, non sarà tanto l'amore che noi ci metteremo a dare, ad avere gli uni per gli altri, ma sarà la presenza dell'amore di Dio che farà sì che da questo gli altri conosceranno che voi siete i miei discepoli. E ringrazio veramente il Signore e lo Spirito Santo, perché questa sera si sono elevate veramente diverse preghiere che ho ascoltato con gioia, che ancora ci testimoniano il fatto, e veramente dovremmo ringraziare il Signore della sovranità di Dio, di come il Signore guida nella sua sovranità tutte le cose, ed è veramente meraviglioso. Ora, il nostro viaggio, se vi ricordate, nella scrittura e su questo tema era partito proprio per considerare l'amore di Cristo. In questi giorni, ripensando a questo versetto, mi è venuto in mente quel passo di Giovanni dove il Signore Gesù dice: chi ha veduto me ha veduto il Padre. E alcuni di loro, in particolare uno dei suoi, lo interrogava dicendo: ma guarda, se tu ci mostri il Padre, noi siamo a posto. E il Signore Gesù lo guardò e gli disse: ma da tanto tempo sono con voi e ancora non mi hai conosciuto. E questo è meraviglioso, proprio sapere che nel conoscere, nell'entrare nella comunione col Signore Gesù, noi conosciamo pienamente il Padre. Questo è il senso che quando dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è il senso profondo della comunione con Dio, il Signore Gesù. Il Signore Gesù è il centro della comunione con Dio, ed è questo il senso per cui io ho deciso, proprio spinto dal Signore, di guardare a quello che è l'amore del Signore, a quello che sono gli aspetti che si vedono nella Scrittura, che sono chiari e vedremo anche esplicitati negli uomini di Dio, perché vedremo che il cuore di Dio è un cuore meraviglioso. Ed è questo cuore anche in coloro che sono guidati e ispirati dallo Spirito di Dio, come veniva detto stasera, posseduti dallo Spirito Santo. Quindi non è nient'altro che la presenza dello Spirito di Dio, la pienezza, come vedremo, dello Spirito di Dio che ci qualifica quale figlioli di Dio. Non c'è nessun'altra cosa che la presenza del Signore in noi che ci qualifica quale figlioli di Dio, e altresì ci permetterà di testimoniare da questo, quindi dalla sua presenza, gli altri vedranno che noi siamo suoi discepoli, e non c'è altro. Questo è ciò che ci qualifica quali figli. Allora, ripensando a questo versetto, sono tornato un pochino a guardare quello che avevo visto, avevamo meditato le volte precedenti, e capisco ora perché, vedendo quest'amore, l'apostolo Paolo era così preoccupato di dire a Timoteo, il suo figliolo in fede: guarda Timoteo, il fine di questo incarico è l'amore. Il fine di questo incarico è l'amore. Perché? Perché se voi siete posseduti dall'amore di Dio, è questo che si manifesta, che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Questo è il messaggio meraviglioso della parola di Dio. E questo era il messaggio che l'apostolo Paolo era preoccupato di trasferire a Timoteo, il quale stava dando un incarico piuttosto importante nella conduzione di una determinata chiesa. Allora, la domanda che ognuno di noi potrebbe porsi fa: ma come? Il fine di questo incarico è l'amore, chiaro. Ma come faccio io ad amare se la parola di Dio mi dice che il mio cuore è inservilmente maligno? Ma come faccio? Bene, la risposta è piuttosto semplice. La risposta è: non posso. Per quello che riguarda me, io non posso amare, sono incapace di amare. E questo è meraviglioso quando lo si riconosce davanti al Signore. Signore, io sono incapace di amare, in me non c'è la radice dell'amore, se tu non intervieni, se tu non ti prendi carico di me, se tu non mi sollevi, se tu non mi sostieni, se tu non mi guidi, in me non c'è nessuna possibilità di amare nessuno, tanto meno, tanto più le persone care, figuriamoci, come vedremo dopo, come dirà il Signore Gesù, guarda, ti dico una cosa, amate i vostri nemici, e spalancheremo gli occhi, è normale che spalanchiamo gli occhi, se noi facciamo affidamento alle nostre forze, per attuare l'amore che la parola di Dio ci richiede, un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, è una richiesta, è un comando, come quelli che troviamo nell'Antico Testamento, è un comando. E allora fin qui abbiamo visto tre aspetti con questa idea, abbiamo visto l'essere pronti a servire, l'amore di Dio, l'amore che serve, abbiamo meditato Filippesi, il capitolo 2, l'abbassamento, abbiamo visto Romani, capitolo 5, colui che non guarda le apparenze, come ha fatto il Signore Gesù con noi, non ha guardato alla nostra sporcizia, alla nostra iniquità, al fatto che noi siamo lerci per quello che noi, uno umanamente può dire, cosa c'è di buono? Nulla, il Signore non ha guardato a quello, ma quando noi eravamo ancora peccatori, dice la parola, Cristo è morto per gli empi, e questo è l'amore di Dio, e lo vedremo in alcuni aspetti questa sera. Ora, l'altra volta abbiamo visto l'intercessione dello Spirito Santo come opera meravigliosa che compie lo Spirito. Perché? Perché dice una cosa stupenda la parola. Lo Spirito Santo sovviene alla nostra debolezza. Egli intercede per noi con sospiri ineffabili. Cosa vuol dire sovvenire? Ci viene in aiuto, ci viene in soccorso. Guardate, ancora la parola di Dio ci dice che c'è bisogno che noi siamo soccorsi, che lo Spirito Santo sovvenga al posto nostro. Perché? Perché noi non sappiamo pregare. Le parole di Dio, ci veniva ricordato questa sera, i pensieri di Dio sono alti, sono più alti dei nostri, non sono i nostri. Non arriveremo a raggiungere i pensieri di Dio, è lo Spirito di Dio, come dice Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 10-11, è lo Spirito di Dio che investiga il cuore di Dio e che ci manda, ci ispira, tramite i suoi pensieri. Come potremmo noi pensare di andare al Signore, pregare? Tante sere voglio pregare davanti al Signore e non mi viene niente, fin tanto che non dico al Signore, il Signore fa, io non ho niente da dirti stasera. Come facciamo? E allora deve arrivare la rivelazione dal Signore, ed è Lui che deve mettere nel mio cuore una parola, perché io non c'ho niente. Oggi l'ho detto in preghiera, aspettavo l'autobus, ero lì come un baluba, lì fermo davanti all'autobus, e a un certo punto ho sentito picchiare nel cuore, fa, ci sono io, vieni a me. Perché noi senza Dio siamo vuoti, non abbiamo niente. Quando arriviamo alla fine di una giornata, che non c'è stato il Signore perché siamo impegnati in tante cose, arriva il momento che noi siamo vuoti, non c'è Dio, se non c'è Dio siamo vuoti, rimaniamo vuoti. E allora gloria a Dio quando lo Spirito picchia nel nostro cuore e ci manda un pensiero ineffabile. Ineffabile, un pensiero che non è nostro, io davanti al Signore lo devo ammettere, certi pensieri non sono miei, e gloria a Dio che non sono i miei, perché i miei pensieri non sono un granché, anzi fanno proprio schifo. E avevamo visto, oltre all'intercessione dello Spirito, quello che guarderemo ancora questa sera, quella che è l'intercessione meravigliosa del nostro Signore Gesù. Avevamo letto, se vi ricordate, in Ebrei capitolo 7, che il Signore Gesù è un sacerdote, un Dio che anche può salvare appieno quelli che per mezzo di Lui, come abbiamo detto poc'anzi, quindi per mezzo di Lui, si accostano a Dio, vivendogli sempre per intercedere per loro. E questa parola è meravigliosa perché ci dice, come abbiamo detto tante volte, ma è bello dirlo, che ci dice che c'è un intercessore per noi. C'è un intercessore, c'è il Signore Gesù alla destra del Padre, che vive ed intercede per noi. Ma andiamo oltre. L'opera di intercessione di Gesù Cristo è cominciata prima. Se noi andiamo nella parola del Signore, ci sono dei momenti di intercessione, di preghiere, di suppliche del Signore Gesù che ci vengono riportati, che sono veramente meravigliosi. Un cuore che veramente, posso, mettiamo un po' la voce, un cuore veramente che era innamorato, un cuore innamorato dei suoi, un cuore innamorato come quello del Padre, che desidera che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità, un cuore innamorato che intercedeva in maniera meravigliosa. Quello era un cuore pieno d'amore. E vedremo, per la grazia del Signore, alcune cose. Allora ho provato a suddividere un po' per ordinare i miei pensieri, perché quando arrivano sono piuttosto disordinati. E ho preso questo primo punto, la preghiera del Signore Gesù per i suoi, quello di cui stavo parlando adesso. Mi piace molto perché in Giovanni, al capitolo 17, al versetto 9 e poi anche al versetto 20, la parola ci dice che il Signore Gesù eleva una preghiera per coloro che il Padre gli ha dato. E non solo, andando avanti, se voi leggete, non solo per quello che il Padre gli aveva dato al tempo di Gesù, ma anche per coloro che crederanno a motivo della parola che voi avrete annunziato. Quindi in quella meravigliosa preghiera del Signore Gesù ci siamo dentro anche noi, e ci saranno tutti coloro che per la grazia del Signore diranno sì all'invito del Signore, a coloro che veramente si piegheranno davanti al Signore e diranno: Signore, io desidero te. Non ho niente in questo mondo, ma desidero te. Le mie ginocchia, ringrazio il Signore, una volta si sono piegate e ha dovuto fare un'opera abbastanza potente, poiché ero un bestemmiatore, uno che andava in giro a bestemmiare la parola di Dio, per cui ha dovuto tagliarmi le gambe affinché io potessi piegarmi davanti a Lui. Che meravigliosa opera, Signore, che hai fatto. E qui siamo nell'ultima cena, quindi mi piace molto questo contesto in cui il Signore fa queste preghiere meravigliose. Leggeteli, io l'ho fatto alcune volte, ma bisognerebbe leggere centinaia di volte quei capitoli meravigliosi, dal 14 al 16 e il 17, perché c'è veramente, come dicevo prima, un cuore d'amore, ricolmo d'amore, che nel momento in cui stava per tornare al Padre, nel momento, poco prima, guardate che è pochissimo tempo, in cui lui stava per andare verso la sofferenza, verso il Getsemani, che lo porterà a dire: l'anima mia oppressa da tristezza mortale. Prima di quei momenti il Signore ha avuto un pensiero per i suoi. E questo è meraviglioso. A me mette molta gioia nel cuore. È bellissimo perché il capitolo 14 comincia con: il vostro cuore non sia turbato. E il capitolo 16 finisce in questo modo: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Guardate la preoccupazione di un uomo che ama, del Signore che ama, dell'uomo, di Gesù Cristo, pienamente uomo, pienamente Dio, che ama. Guardate che meraviglia: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quei capitoli sono stupendi, sono veramente meravigliosi. Si parla del Consolatore, si parla della dipartita, della pace, vera pace, che il Signore Gesù avrebbe lasciato ai Suoi. Si parla della vita, si parla di rimanere ancorati a Lui, perché al di fuori di Lui non c'è nulla. Guardate come tornano tutte queste cose in maniera stupenda. E alla fine si parla di noi, in questi capitoli. Si parla dei Suoi, si parla di io santifico me stesso. Che meraviglia. E guardate tutte queste cose lo portano al capitolo 17, guardate come vanno in maniera stupenda verso il capitolo 17. In Giovanni capitolo 17, al versetto 14, è scritto: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non ti prego perché tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E questa preghiera mi ha fatto molto pensare a questa preghiera di intercessione del Signore Gesù, che insegna molto, a me ha insegnato molto, sta insegnando molto, e ho chiesto proprio al Signore che mi aiuti a metterla in pratica nella mia vita. Perché? Perché il Signore Gesù non poteva pregare di togliere i Suoi dal mondo. Perché? Perché quelli erano i Suoi che avrebbero dovuto andare a manifestare la Sua gloria e predicare la parola di Dio, come viene detto in Matteo al capitolo 28. Ma il Signore sapeva un'altra cosa, e quando Lui se ne sarebbe andato ci sarebbe stato un altro, il maligno, che avrebbe fatto di tutto per farli cadere. Allora qual era la preghiera? La preghiera è quella di Matteo al capitolo 6, versetto 13: non esporci dalla tentazione, ma liberaci dal maligno. Quella è una preghiera meravigliosa, è una preghiera meravigliosa che qui il Signore Gesù riporta nei nostri confronti verso il Padre, l'intercessore. Quindi, per quello che prima vi dicevo, guardate l'intercessione del Signore Gesù, come viene a monte di questo episodio, è meraviglioso. E questo il Signore lo sapeva, che coloro che sarebbero stati i Suoi testimoni sarebbero comunque stati vagliati dal maligno, vagliati. Leggiamo quello che c'è scritto in Luca, capitolo 22, versetto 31. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E sembra che, come dicevo prima, questa attività Satana sia piuttosto avvezzo. Abbiamo cantato, guardate, quel canto meraviglioso prima che il Signore metteva nel cuore, proprio c'è il maligno che ha delle armi che sono l'astuzia e la frode. Ci veniva ricordato che il maligno è il padre della menzogna. E lui è lì. Guardate queste, le attività del maligno, le vediamo in Giobbe, vediamo in Luca, per esempio, al capitolo 4, versetto 1, quando il Signore, attenzione, tutto quello che il maligno fa, lo vedete anche in Giobbe e anche in Luca, è sotto la sovranità di Dio. Guardate questa richiesta. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. E, leggete il capitolo 1 di Giobbe, leggete il capitolo 4 di Luca. Il Signore viene condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal maligno. Quindi tutte queste cose sono sotto la volontà di Dio. In Matteo, il capitolo 26, il Signore metterà in guardia i suoi e gli dirà: questa notte tutti voi avrete in me un'occasione di caduta. Perché? Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Vi posso raccontare un'esperienza personale? Se dite no, ve la racconto lo stesso. Allora, ogni tanto, proprio su questa cosa, proprio che mi ha fatto, a volte le cose pratiche fanno meditare sulla parola di Dio. Non c'è cosa che noi facciamo che non possiamo ricondurre alla parola di Dio, perché la parola di Dio parla di tutto. La parola di Dio parla di tutto. Quando facciamo le cose, pensiamo alla parola di Dio, cosa ci dice a riguardo. Ogni tanto mi diletto in cucina con la mia sposa per preparare qualche meraviglia culinaria. Dico meraviglia perché c'è lei, perché se ci fossi io le meraviglie sparirebbero subito. Allora mi era stata data un'attività, dovevo preparare, grattugiare del pane per farlo fine, no? Allora, dopo aver imparato, aver appreso la tecnica che lei utilizza, guardando le sue sapienti mani, ho provato a farlo anch'io. Comincio, ne faccio una parte, un terzo di quello che dovevo grattugiare, vado col mio, tutto baldanzoso, vado col mio, per dire, adesso vado e dico: oh, che bel lavoro che hai fatto, no? Vado, fa, mi guarda così, con amore, e mi dice, fa, è un po' troppo grossolano, così mi ha detto, fa, questo non è un lavoro da te. Mi ha detto così perché io sono piuttosto pignolo a fare le cose di solito. Allora l'ho guardato, effettivamente ho detto, è vero, è piuttosto grossolano. Allora cosa ho fatto? Ho chiesto, ce l'abbiamo un setaccio a casa? Fa sì, ce l'abbiamo. Ho preso un setaccio a maglia fine e poi ho ricominciato a fare la procedura e poi setacciavo il pane e poi lo scossavo in questo modo, fintanto che quello più fine andasse giù, mentre quello che avevo lasciato indietro, grossolano, rimanesse sulla superficie. Così potevo ripassarlo nuovamente. E mentre facevo queste cose pensavo proprio a questo versetto. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. E allora, per un figlio di Dio, questa operazione di vaglio è piuttosto normale. Questo mi ha dato il Signore. Questa operazione di vaglio è la normalità. Perché io ti voglio affinare. E allora ti devo dare prima ti devo pressare, poi ti devo dare anche una bella scossatina ogni tanto. Così ti affini, perché noi siamo ruvidi, siamo grossolani, non siamo fini. Allora c'è bisogno, per che cosa? Torniamo al servizio, all'abbassamento, torniamo a quelle cose che già abbiamo meditato. C'è bisogno che il Signore ci dia ogni tanto un colpetto e ci vagli, come si vaglia il grano. Infatti la preghiera del Signore Gesù non è stata: ho pregato che non vi dia una scossatina. No, no. Non è stata quella la preghiera del Signore Gesù. Ma io ho pregato per te, dirà il Signore Gesù, affinché la tua fede non venga meno. Quindi non aspettiamoci di non essere vagliati. Vi ricordate l'episodio, ad esempio, di Scimei e di Davide? Anche quello faceva parte del vaglio di Dio. E infatti Davide, per la grazia del Signore, mi sembra seconda Samuele, no, prima Samuele capitolo 17, se ricordo male, riconoscerà che se il Signore lo manda e gli permette di fare quello, lascialo fare. Quindi è questo il senso del vaglio di Dio. Infatti la parola ci dirà in Efesini: rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del maligno. Che cosa ci dice questa parola? ci dice che le insidie del maligno ci sono. Il Signore le permette, perché al di fuori della sovranità di Dio non c'è nulla. Nulla scappa al Signore. Se non credessimo questo, crederemmo in un Dio diverso. Nulla scappa al Signore. Tutto è sotto il suo controllo. Quindi anche il vaglio è una procedura che il Signore permette, come ha permesso nella vita di Giobbe e come ha permesso, che il Signore, come ha spinto il Signore Gesù per mezzo dello Spirito Santo ad andare nel deserto per essere tentato dal maligno. E questo era necessario, sappiamo, abbiamo visto molte volte. Effettivamente Pietro si ricordava, penso si ricordasse piuttosto bene di questo fatto, perché lui insieme agli altri discepoli, se leggete la parola di Dio, reagirà, tra virgolette, abbastanza spavaldamente dicendo: no Signore, figurati, noi saremo pronti anche ad andare a morte per te. E il Signore gli spiegherà com'era la faccenda. Difatti poi quello che il Signore ovviamente aveva predetto succederà. Ma se voi leggete la parola del Signore, Pietro dirà le stesse cose. Dice: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guida di leone ruggente, cercando chi possa divorate. Cosa dice? La stessa cosa dell'apostolo Paolo: resistetegli stando fermi nella fede. Allora il punto non è tanto che noi siamo vagliati, quello è normale. Il punto è che noi crediamo che Dio stia permettendo il vaglio nella nostra vita, perché? Per affinarci. E che Lui è con noi. Resistetegli stando fermi nella fede. Che fede? La fede di chi crede che io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Ci crediamo a questo. Ma il punto è un altro, perché sennò ci allontaniamo. Guardate cosa dice ancora: sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per tutto il mondo. Quindi, dato che Pietro era piuttosto consapevole di questo fatto, io penso che davanti a questa parola dobbiamo semplicemente prenderne atto. Io mi sono fatto questa domanda. Ho letto questa parola, soprattutto sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Dobbiamo semplicemente prenderne atto. Io leggendo sinceramente l'epistola di Giacomo, quando dice, che è stata citata questa sera ancora, lo Spirito molto può alla supplicazione del giusto fatta con efficacia. Allora mi sono chiesto: c'è in me la consapevolezza riguardo al tema dell'intercessione che stiamo meditando questa sera, c'è in me la consapevolezza che le stesse cose che hanno afflitto o che stanno affliggendo me, la mia vita, le mie prove, quello in cui mi trovo, allo stesso modo ci sono anche nella Chiesa? Il fratello che sta seduto, come ho detto l'altra volta, due sedie più in là di me o tre sedie o vicino alla porta, ha passato le stesse sofferenze che per la grazia di Dio magari il Signore mi ha dato di superare. C'è in me questa consapevolezza? E ancora, so che mi rendo conto, e vedo che ancora su questa sera si è battuto, mi rendo conto che siamo un corpo, che siamo tutti in viaggio, in pellegrinaggio oserei dire, per usare un termine più biblico, verso la nostra casa celeste. Il Signore ci ha messi insieme, certo, per adorarlo, per trovarci insieme ad adorare il Signore con lo Spirito di Dio, ma se crediamo alla sovranità di Dio, dobbiamo anche credere che il Signore ci ha messo insieme queste persone per un determinato motivo. Allora, se io so, non mi limito semplicemente a prendere atto che ci sono altre persone, altri fratelli, e non bisogna certamente solcare il mondo, basta pensare all'Emilia Romagna, alle zone limitrofe, probabilmente qualcuno che sta fuori da Modena. Ma alle stesse sofferenze sono soggette anche i nostri fratelli. E di fronte a questo, qual è la mia reazione? Io penso che dovremmo, il Signore mi ha portato a meditare questo, e a questo vi trasmetto. Se veramente ponendoci davanti a questa parola ci rendiamo conto, per la grazia di Dio, che ci sono i nostri compagni di viaggio, coloro che il Signore per lo Spirito ci ha messo accanto, che stanno soffrendo queste cose, qual è la nostra reazione davanti a quello? Vedremo più avanti, se ci arriviamo, qual è il desiderio del cuore di Dio, cioè di chi è abitato dallo Spirito Santo desidera le cose di Dio. Poi ho visto un altro aspetto dell'intercessione, che è quello: Cristo intercede per i suoi aguzzini. Un altro aspetto meraviglioso dell'insegnamento biblico che ci dà Dio per mezzo dell'opera meravigliosa del Signore Gesù, perché tutte le cose che ha fatto il Signore Gesù, leggiamo con attenzione le sue opere, perché dietro c'è un profondo insegnamento. Io a volte passo in fretta davanti ai miracoli, davanti ad altre cose, ma veramente il Signore mi sta dicendo, guarda che dietro ciò che ho fatto c'è un insegnamento, dietro ogni cosa. Luca capitolo 6, versetto 27 dice, ma voi che ascoltate, io dico, e ce l'ha letto anche il fratello domenica, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. E allora, come ho detto prima, l'amore di Dio è questo, ed è in accordo con il suo carattere. Se abbiamo detto che Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità, non può essere altrimenti. Il Signore Gesù, come vedremo, ha pregato per i suoi aguzzini. Questo non è solo un insegnamento, ma la vita di Gesù ha manifestato questo. Non è solo un insegnamento, ripeto, ma la vita di Gesù ha manifestato questo. Vediamo che di non essere troppo prodighi in insegnamenti, ma che la nostra vita, per mezzo dello Spirito, manifesti queste cose. E pensando a queste cose, e come dicevo prima, proprio queste persone, gli oltraggiatori, coloro che ci fanno oltraggio, coloro che ci vogliono passare davanti, quelli che fanno determinate cose, sono proprio persone, uomini, donne, che hanno bisogno dell'intercessione davanti a Dio. E sono persone che Dio ci mette davanti, nessun altro. Ho già citato l'esempio di Scimei, ma ce ne sono altre nella scrittura. Gli oltraggiatori, coloro che ci oltraggiano, sono persone che Dio ci mette davanti. Vediamo questo piuttosto che altre cose. E io vi devo dire che pensando a queste cose, ho ripensato a... Io, per la grazia di Dio, per adesso non sono stato grandemente oltraggiato. Nessuno mi ha sputato in faccia, nessuno mi ha voluto lapidare fino adesso, e neanche hanno tentato di attaccarmi a un legno. Ma ripensando a quando ero ragazzo, che per un certo periodo avevo... Alcuni personaggi, no, che si divertivano a scherzarmi per determinate cose, mi è venuto in mente e ho detto, sarei, ma cose che possono sembrare stupidaggini se uno ci pensa, ma ho pensato, sarei pronto io oggi, figlio di Dio, per la grazia del Signore, a pregare in favore di loro o a pregare in favore di altri? Sarei pronto? E probabilmente la nostra reazione naturale a queste cose è la stessa reazione che ebbero i discepoli quando Gesù stava andando verso Gerusalemme e si è fermato in una città della Samaria, una città abitata da samaritani, che non l'accoglievano in quel luogo, vi ricordate? E a un certo punto i discepoli, vuoi che preghiamo che il Signore faccia scendere un po' di fuocherello dal cielo, che così li ardiamo tutti? Questo non è il pensiero del Signore, questa è la nostra natura. Noi saremmo pronti, noi saremmo degli incendiari, altro che i piromani delle foreste. Se fosse per noi, noi faremmo scendere fuoco dappertutto, ma questo non è il cuore di Dio. Questo non è il cuore di Dio. Il cuore di Dio è un cuore che dice pregate per coloro che vi oltraggiano, pregate per coloro che vi oltraggiano. E questo è ciò che ha fatto il Signore Gesù. Luca capitolo 22, versetto 34, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E mentre pensavo a queste cose, mi sono venuti in mente i Niniviti. Ricordate quell'episodio quando il Signore parla con Giona e gli dice, ma loro non sanno distinguere la propria destra dalla propria sinistra. E spesso coloro che ci sono di fronte, chi, d'altra parte la parola ce lo testimonia, chi non ha lo Spirito di Dio, chi non ha la vita di Dio, senza offesa, ma è uno che non sa distinguere né la propria destra né la propria sinistra. Come fai a saperlo? Io sono testimone di questo in me stesso. E lo sono ancora oggi quando i pensieri sono i miei e non sono pensieri ispirati dal Signore. Io non saprei dove andare. Di fronte a un bivio, ma dove vado? Se il Signore non ci guida, non ci dice Lui, cammina per quella strada, cammina per essa, come dice quel versetto. Questa è la strada che tu devi, in cui tu ti devi incamminare, che devi percorrere. Dove andremo noi? Io onestamente non saprei dove andare. E allora, quello che è importante E io ho dovuto ammetterlo davanti al Signore, e lo ammetto, che veramente abbiamo bisogno di un cuore che sia rinnovato e ripieno dello Spirito Santo, affinché queste cose siano veraci nella nostra vita. Ripeto, che non siano solo insegnamenti. Potrei snocciolare versetti uno dietro l'altro, ma che cosa servono se queste cose, se l'amore di Dio non vive nella mia vita, se queste cose non si manifestano nella mia vita? Gli altri non le vedranno, non vedranno l'amore di Dio, vedranno piuttosto uno scimmiottare qualcosa, e certamente, come dice la parola, non conosceranno che siamo discepoli del Signore. Perché se non vive con pienezza questo qui, evidentemente a volte ci può essere uno sviamento da quello che è la parola di Dio. E questo è meraviglioso. Guardatelo il sentimento di chi è ripieno dello Spirito Santo. Atti, capitolo 7, versetto 59. E lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Questo è un cuore ripieno dello Spirito di Dio. Un cuore che ha fatto proprio l'amore di Dio. È stato posseduto dall'amore del Signore, dallo Spirito del Signore. Come si può umanamente dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, oppure non imputare loro questo peccato mentre lo stavano lapidando? Pochi versetti più sopra il Signore lo dirà: è ripieno dello Spirito Santo. Sono queste le cose che fanno la differenza. È questo il valore aggiunto. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è l'opera di Dio. Dappertutto si vede che il Vangelo è l'opera di Dio. A noi vengono più facili, come dicevo all'inizio, magari le favolette, i racconti ed altre cose, perché questo ci porta la nostra natura. Ma il Vangelo è altra cosa. Il Vangelo è l'opera di Dio, l'opera che Dio vuole fare in noi. E ancora, poi termino perché sta andando un po' tardi, ancora una meravigliosa intercessione di un uomo che amava il Signore, che stava alla presenza di Dio. Guardate la preghiera di Mosè, Numeri, capitolo 14. E ora si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza. Qui, per dirvi brevemente il contesto, che siamo più o meno poco dopo che gli esploratori, i 12 esploratori, erano stati inviati ad esplorare il paese di Canaan, che il Signore aveva promesso di dare in eredità ai figliuoli di Israele. E 12 esploratori partirono, e come sapete solo due, Giosuè e Caleb, credettero che il paese era espugnabile, non tanto per loro, ma perché il Signore sarebbe stato con loro. Mentre gli altri misero anche non solo non vi credettero, ma misero anche convinzione al popolo che non ce l'avrebbero fatta. Il Signore ci ha portato fuori per farci sterminare tutti nel deserto. E questa è la preghiera, ovviamente il Signore si adirò, e anche Mosè. E però guardate la preghiera di Mosè: e ora si mostri, ti prego, la potenza del Signore nella sua grandezza, come tu hai promesso, dicendo: l'Eterno è lento all'ira e grande in benignità, egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole, e punisce l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione. Deh, perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua benignità, nel modo che hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fino qui. E mi ha colpito in maniera meravigliosa che la parola del Signore, che evidentemente queste cose Dio aveva rivelato, aveva detto a Mosè, mi sembra nel capitolo 34 dell'Esodo, e il Signore aveva detto che fa ricadere l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione. La cosa che mi ha stupito, leggendo questo passo, non ci avevo mai fatto caso, che i figlioli di coloro che avevano peccato, coloro che avevano detto moriranno nel deserto, eccetera, eccetera, saranno invece coloro, la generazione successiva, che entrerà nella terra promessa. E questo parla ancora della benignità di Dio, della meravigliosa e stupenda benignità di Dio. E poi avevo preparato anche qualcosa su Daniele, ma è un po' lungo. Quello che è importante, secondo me, è che il Signore mi ha rivelato, è proprio questo. Quello che dice il Signore in Ebrei, al capitolo 4, versetto 15, dice: «Perché noi abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare». E questo mi ha portato alla mente un altro passo in Pietro, in 1 Pietro capitolo 2, versetto 9, quando il Signore dice: «Voi siete un real sacerdozio». In realtà questo passo è veramente illuminante. Noi siamo chiamati a essere dei sacerdoti, un real sacerdozio. Ed è meraviglioso. È meraviglioso come noi siamo chiamati ad andare davanti al Signore, a presentarci davanti al Signore, consacrati a Lui, come veniva chiesto ai sacerdoti, perché le cose che ci vengono presentate nell'Antico Testamento, come dice Ebrei, sono ombre delle cose future. E noi siamo invitati dal Signore, quale sacerdoti, a porci davanti al Signore in favore degli altri. Perché l'esempio è il Signore Gesù, il sacerdote perfetto, come dice l'Epistola agli Ebrei, è il Signore Gesù, e quello nessuno lo può togliere, non c'è nessun altro, ma il Signore, noi in Cristo, essendo in Cristo, siamo chiamati ad avere lo stesso tipo di atteggiamento, come fece il Signore Gesù. Il sacerdozio del Signore Gesù, il nostro sacerdozio, con preghiere, con suppliche, per coloro, per chi? Per chi ci ama? Non solo. Per chi ci vuole bene? Non solo. Ma per gli aguzzini, per coloro che ci oltraggiano e per i nostri fratelli. Guardate bene che la parola di Dio è abbastanza ferma su questo fatto. Chi dice: chi non ama suo fratello che ha veduto, non può dire di amare Dio che non ha veduto. Attenzione, questa è una parola piuttosto forte, però è necessaria, penso, per noi, perché altrimenti rimarremmo, sfoceremmo in una grande ipocrisia, mentre la parola di Dio è una parola pratica. Noi siamo chiamati ad essere parola vivente, niente di più, niente di meno che la parola vivente. Se la parola entra in noi, Cristo è la parola, viene detto dappertutto, in Giovanni, ma anche nell'Apocalisse, meraviglioso, mi sembra che, non mi ricordo che capito quando è scritto nella sua coscia, era scritto la parola di Dio. È un versetto meraviglioso quello lì, mi piace moltissimo. Cristo è la parola, e se la parola abita in noi, noi saremo parola vivente. Ecco perché viene detto: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Questo è il senso dell'Evangelo. La parola di Cristo abiti, cioè dimori, cioè stia, permanga in voi abbondantemente. Questo è il senso della parola di Dio, questo è il senso dell'Evangelo. Cristo in noi, speranza di gloria. E questo è il senso della parola, dell'Evangelo. E questo è il senso questo senso di sacerdozio mi apriva anche, e poi chiudo, un pochino di più la rivelazione su quel passo che vi ho letto l'altra volta, che è l'ultimo che leggerò questa sera, che ve lo propongo. Ezechiele capitolo 22, versetto 30. «E Dio ho cercato fra loro qualcuno che riparasse la cinta e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su loro la mia indignazione, li consumerò col fuoco della mia ira, e farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore, l'Eterno». Ed è meraviglioso, due cose: riparasse le cinta. Riparare le cinta è veramente un passo stupendo. Qualcuno che si mette lì a lavorare per la grazia del Signore, riparare piuttosto che distruggere. E un modo per riparare, il modo che il Signore ci insegna per riparare, è proprio questo: andare davanti a Lui, pregare ed intercedere per Lui, perché il Signore dice: io ho cercato qualcuno che intercedesse per il popolo, che stesse davanti a me, di fronte al popolo, come faceva Daniele, come faceva Mosè, come facevano questi uomini di Dio dell'Antico Testamento, come ha fatto Stefano prima di morire. Signore, quanto a me, non imputare loro questo peccato. E il Signore cerca di questi uomini, uomini che hanno, come dicevo all'inizio, il cuore secondo Dio, perché questo è il cuore di Dio. Se la parola abita in noi, avremo il cuore secondo Dio. Veramente meditiamo su queste parole che sono meravigliose, che veramente possono riempire il nostro cuore, perché in realtà se la parola non riempie il nostro cuore, quello che mi sta facendo meditare il Signore in questo periodo, null'altro lo può riempire. Se la parola di Dio non riempie il nostro cuore, null'altro lo può riempire. Che il Signore ci benedica. Amen.